iniziare questa ripresa. Abbiamo quasi un'oretta di tempo dove è possibile sia appunto reagire rispetto a quello che abbiamo ascoltato per continuare un po' la riflessione, come anche porre anche qualche domanda, qualche approfondimento sui diversi aspetti che sono stati indicati. Credo che il lavoro sia molto, molto stimolante, molto provocante, perché da un lato ci invita a far riferimento a delle costituzioni che sono state appunto, che formano appunto la consapevolezza del nostro carisma, dall'altro lato ci rimandano in continuazione a un incontro personale con il Signore Gesù nella sua pienezza, nella sua umanità, che dà forma poi dopo anche a un futuro che va immaginato in maniera creativa, in maniera attenta. Quindi niente, chiedete la parola, Vincenzo si avvicina, così diventa più semplice anche l'ascolto.
A me interessava molto il discorso sulla povertà. Povertà sia da parte dei laici come dei sacerdoti. Nel senso che Gesù ha detto beati i poveri perché saranno i primi. E io mi accorgo che non sono povera, nel senso che non mi sento tra gli ultimi. Sento che il Signore mi ha donato molte risorse per andare avanti nella vita. Sono in pensione, sono un insegnante in pensione e questo vuoto mi ha portato ad avere un rapporto di legame più stretto con la parrocchia. Nel senso che leggo in chiesa e partecipo alle messe quotidiane. Poi nella vita privata mi sono accadute cose molto pesanti e anche queste ho dovuto rielaborarle. Rielaborarle nel senso che se sono capitate le ho lette come un piano di Dio. Ecco, questo è tutto.
Chiedo scusa che ho appena messo in bocca una caramella, ma mi faccio capire ugualmente. Io ho apprezzato molto la citazione della Didache, perché quel suo modo di procedere che caratterizza l'inviato e gli inviati è anche una espressione ignaziana che negli esercizi ricorre spesso, e l'esercitante è invitato nella contemplazione anche con l'uso della fantasia del Vangelo di far suo quel suo modo di procedere. Penso che anche per noi del Prado farci questa domanda se c'è un modo tipico, però non di, in termini di identitari, se non in questa dinamica, ecco, di cammino che strada facendo. E l'altra cosa che mi pare importante, e ci fa bene che qualche volta, tra virgolette, qualcuno di fuori ci renda un po' nota quella preziosità di questo testo delle Costituzioni, perché se noi abbiamo ben chiaro il mandante, i destinatari, chi ci manda e a chi siamo mandati, quello poi dovrebbe aiutarci a fare, ecco, delle scelte anche coraggiose, senza perdere e acquistando magari in scioltezza e in creatività apostolica. Ecco, grazie per il contributo di stamane.
Mi riallaccio in parte a questo intervento di Damiano per riprendere la prima risorsa che tu ci hai proposto dalla speranza, che è l'immaginazione. E quando hai detto che l'immaginazione è più importante della conoscenza, mi ha stimolato parecchio, perché per noi predosiani il verbo conoscere è fondamentale, è uno dei tre assoluti, appunto, conoscere Gesù Cristo. Però questa intuizione o riflessione dell'immaginazione mi ha fatto venire in mente che Chevrier, e questo è forse un aspetto che dobbiamo studiare di Chevrier e che non conosciamo, che lui era un uomo veramente di immaginazione. Perché la prima immaginazione che lui ha fatto è quando, è quello che il testo ha citato ieri, che cosa vediamo? Eccolo qua. E lui dice: davanti alla mangiatoia, che cosa vediamo? Poteva essere una domanda banale, stupida. Cosa c'è da vedere? In realtà lui ha visto molto di più di quello che noi forse non abbiamo ancora compreso bene. E mi viene in mente anche quei testi riportati quando lui immagina il momento in cui Dio nella Trinità decidono di mandare il Figlio. Ecco l'immaginazione di Chevrier. Allora, forse questo aspetto dell'immaginazione deve essere un esercizio spirituale, profondamente. Ecco perché mi sono chiesto se l'immaginazione non è esattamente il luogo dello spirito, condizione fondamentale per ogni esperienza di fede, certo, e per ogni esercizio credente del ministero nel quale noi ci troviamo ad essere, a vivere. Perché no, mi sembra importante il termine, è che il conoscere non sia il primo verbo, perché rischieremmo ancora di essere razionali e non lasciarci prendere dallo spirito.
È acceso. A Bologna c'è ogni domenica un inserto per Avvenire Bologna, e allora c'è una pagina aperta alle varie opinioni e c'è un buon parroco molto stimato che però esprime qualche disagio nei confronti dell'impostazione d'oggi, soprattutto il sinodo. Però in modo molto rispettoso, amante della Bibbia, dopo aver ricordato Romani 10:17, l'ascolto che viene, l'ascolto della parola di Dio, la fede che viene dall'ascolto, dice che mi permetto di osservare che numerosi documenti che ci sono passati tra le mani in questi ultimi tempi e nello stesso cammino sinodale, si parla spesso di ascolto, ma si intende prevalentemente l'ascolto di ciò che viene dal basso. Risulta almeno alla mia sensibilità meno sottolineato l'ascolto della parola che viene dall'alto. È evidente che l'uno non esclude l'altro, pena il vivere un'esistenza cristiana insignificante e vuota, incapace di una forza vitale. Ma non dobbiamo riaffermare il primato dell'ascolto della parola di Dio e provare a renderlo concreto con fedeltà e immaginazione, quindi usa la parola immaginazione, punto interrogativo, consegno queste parole quale piccolo contributo, modesto, eccetera. Allora, la mia domanda è questa, è che parla di immaginazione, ma come dopo aver ascoltato, allora noi dobbiamo immaginare, eccetera. E mi pare che manchi l'aspetto dello Spirito Santo, più che dall'alto e dal basso, c'è il dentro e fuori, cioè lo spirito che da una parte muove le nostre le emozioni interiori, ma dall'altro, cosa che spesso si dimentica, lo Spirito Santo che ci manda i suoi appelli dalle vicende della storia, i segni dei tempi, ecco, non è applicazione della parola alla pratica soltanto, ma è intuire i segni che ci manda lo Spirito, mi sembra, non so se...
Anche a me è piaciuto molto questo termine, immaginazione, soprattutto nella sua declinazione dopo i primi passi, quando si parla appunto di questa azione creativa, formativa e anche... per cui la riflessione che ho fatto, che poi diventa poi dopo anche una domanda, è legata anche a una percezione di come questa immaginazione l'abbiamo vissuta noi nel clero in tanti anni. E faccio riferimento a un intervento di un prete più giovane di me, 10 anni più giovane di me, che nel decanato a un certo punto, di fronte a una riflessione sul ministero, sul futuro del ministero, disse: ma quando ero in seminario mi sono formato in un certo modo sul tema della fraternità, ad esempio, e quando sono poi diventato prete ho detto: ma scusa, ma io ho questa necessità di vivere in fraternità anche il ministero, ho vissuto un seminario come comunità. Ed è superiore, mi è stato detto: beh, come ti sei abituato a fare 10 anni di comunità, ti abituerai a vivere da solo. Quindi molte volte l'immaginazione che va nella direzione di lasciarsi guidare da un fondamento, quindi da una conoscenza, da un Vangelo, da una conoscenza di Gesù e con la sua umanità, viene poi dopo, a volte correttamente, mortificata da chi ti dice: ma tu stai andando sopra le righe, eccetera, quindi da un'istituzione, a volte viene eccessivamente mortificata da chi invece dice: no, ma abbiamo sempre fatto così, il prete milanese ha sempre vissuto a casa sua, non dobbiamo vedere perché dobbiamo fare delle comunità. Quindi mi sono un po' domandato, ascoltandoti, ma quanto la nostra storia, noi siamo tutti preti che hanno una certa età, una certa esperienza, quanto la nostra esperienza è molte volte mortificata, condiziona la nostra capacità di immaginare un futuro diverso, quanto siamo forse anche feriti, giustamente, non giustamente, non bisogna leggere le varie mortificazioni, le varie chiusure che ci sono state date, e adesso che magari siamo in una condizione diversa, perché non siamo parroci, siamo quelli che stanno determinando alcune linee, quanto siamo anche poco coraggiosi, un po' mortificati e quindi anche adagiati in questo osare, questo coraggio, perché poi l'immaginazione deve essere accompagnata al coraggio, perché l'immaginazione senza il coraggio non cammina. Ecco, queste sono un po' le riflessioni che sono generate in me così attorno a queste parole e soprattutto all'ultimo punto di questo percorso che ci hai fatto fare.
No, io semplicemente vorrei ringraziarti molto dell'incontro che ci hai offerto stamattina, per la passione che ci hai messo nel farlo, perché la cosa centrale, a mio parere, la cosa centrale a me sembra sia stato il sottolineare fortemente la centralità di Gesù, la figura di Gesù Cristo, recuperata in tutta la sua pienezza. E è stato molto per me importante il riconoscere nel tuo intervento la stessa sensibilità che ho scoperto, che ho trovato negli esercizi spirituali ultimi che abbiamo fatto, in cui la preoccupazione principale della signora che ci ha parlato, è proprio stato il cogliere i sentimenti di Gesù, molto più che le sue azioni, oltre e prima delle sue azioni, gli stessi sentimenti che ha avuto Gesù. E è partito proprio da questa affermazione, diamoci, coltiviamo in noi gli stessi sentimenti che ebbe Gesù, sentimenti. E in tutti gli esercizi ha continuato sempre a recuperare l'intensità, la profondità, la densità dei pensieri di Gesù, molto al di là dell'azione, di ciò che faceva, e dentro il suo agire. Mi sembra che hai colto anche tu continuamente questo problema. Cogliere in Gesù non soltanto il modello, non soltanto l'esempio, ma coglierne l'interiorità, in modo da assumere quello molto prima che non la pura e semplice azione. Grazie, perché cogliere questa profondità anche nella missione e nella attualità mi sembra molto importante e non facile per niente. Grazie.
Dobbiamo rispondere prima qui o... Perché sennò diventano tante. Diventa ideologia. E dunque
l'immaginazione è umile, è coraggiosa, ma è anche umile, perché accetta poi i limiti che le vengono posti dalla realtà. Per cui si tratta, grazie all'immaginazione, di cercare di tradurre nell'oggi, oggi come tempo, ma oggi anche come luogo, l'Evangelo eterno nelle sfide nuove che ci vengono proposte oggi. Io ho parlato di umanità di Gesù, ma chiunque di voi saprà che oggi più che mai l'umano è un punto di domanda. Che cosa è umano? La domanda è, come dire, a un livello culturale molto complesso, non solo perché ci sono diverse concezioni di ciò che è umano in Occidente o in Cina o altrove, ma perché oggi abbiamo a che fare con quelle correnti di pensiero come il transumanesimo, il post-mortale, eccetera, eccetera, che sono correnti di pensiero tutt'altro che banali, che ci chiedono di ripensare potentemente che cos'è umano, che cos'è un corpo umano. Un corpo, ormai non esistono corpi umani non ibridati, che non abbiano, non dico, scusate la dentiera, ma Oscar Pistorius, che ha delle gambe che sono delle, come si chiamano, protesi di titani, ecco. Ma non solo, l'umano nascere normalmente era evento legato all'unione di un uomo e di una donna. Oggi è possibile anche altro, perché siamo di fronte a una rivoluzione enorme. C'è chi parla del prossimo stadio dell'evoluzione come passaggio dall'Homo sapiens alla macchina sapiens. Siamo di fronte oggi al, come dire, alle macchine senzienti, ai robot senzienti e al tempo stesso alla macchinizzazione dell'uomo. Ora, io le getto solo lì, ecco, però tutto questo ci comporta dunque un lavoro di conoscenza, e di conoscenza, mamma mia, che deve essere anche molto articolata, e immaginazione, a partire dall'Evangelo, per custodire quell'umano che secondo me è un umano eterno, un umano, come dire, che traversa tutte le fasi della storia e che proprio nella pratica di umanità di Gesù di Nazareth può trovare delle luci per attualizzarlo nell'oggi. Però ripeto, l'immaginazione, che si fonda anche sul conoscere, è legata a un discernimento per cercare di vedere come oggi poter tradurre questo umano di Gesù di Nazareth. Ancora, l'immaginazione, quanto la nostra storia condiziona la nostra capacità di immaginare un futuro diverso. Certo, questo è vero, e io credo che lì occorra, dunque, anzitutto essere molto realisti. Ognuno pensa, immagina, parla a partire da se stesso. Non possiamo prescindere da questo. Proprio per questo però è importante aprirci agli altri, dare spazio ad altri, dare la parola anche ad altri, cercare di ascoltarsi anziani e giovani, e qui io credo che sia importante, a partire da qualcuno che parlava della sinodalità come tanto ascolto di ciò che viene dal basso, la sinodalità vorrebbe esattamente andare anche incontro a un deficit di ricezione, diciamo così, e di realizzazione della sinodalità che si è verificato dopo il Vaticano II. Vale a dire, dopo il Vaticano II c'è stato, almeno nel mondo cattolico, la grande riscoperta, tra le altre cose, della parola di Dio contenuta nella Bibbia, annunciata nella Scrittura, la semplice battezzato si è scoperto capace di dialogare con Dio nella lezione divina, di ascoltare la parola di Dio pronunciata nella liturgia, entrando così in alleanza con il Signore, e poi paradossalmente si è trovato senza voce e senza essere ascoltato, quindi in una situazione di povertà, diciamo così, di minoranza, di minorità, all'interno di tanti altri ambiti della vita ecclesiale, che è un po' un paradosso. Per cui lo sforzo, credo, voi per la carità, può darsi che tanto sforzo arrivi a partorire un topolino, non lo escluderei, ma insomma lo sforzo sia anche quello adesso nel cammino sinodale di fare un grande ascolto di ciò che viene dal basso, dando la parola al popolo, avendo chiaro questo, che l'azione dello Spirito è certamente legata alla parola del Signore, le mie parole sono spirito e vita, ma è anche vero che, e qui cito Tommaso d'Aquino, quando ricorda che l'azione spirituale, il metodo spirituale nella Chiesa è la discussione, dunque l'ascolto reciproco anche delle posizioni differenti. In un suo testo, in Quod Libet, un testo di Tommaso, lui contesta il metodo spirituale che era in voga alla sua epoca, per cui c'è un problema, apri la Bibbia, la pagina che trovi ti dà la soluzione, che insomma un filino magico, diciamo così, un po', anche perché quando apri la Bibbia dovrebbe da dire ma quale versetto leggi, perché però, e lui dice questo è fare ingiuria allo Spirito Santo, questo è confondere la magia o il caso con l'azione dello Spirito. Lo Spirito Santo è onorato in collegiis, nelle discussioni ecclesiali, nelle riunioni sinodali. E dunque, come dire, mi sembra importante far emergere questa dimensione dell'azione dello Spirito che, come dire, arriva a formare attraverso il contributo di tanti, arriva a, come dire, a far raggiungere a una comunità una posizione, una soluzione che nasce appunto dalla loro sinfonia, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Avete presente questo testo di Matteo 18:20, che è uno dei testi che da sempre è alla radice di ogni teologia della sinodalità, e dove si parla proprio di sinfonia, dove due o tre si accordano. Bene, e poi certamente lo Spirito parla attraverso anche i cosiddetti segni dei tempi, che però bisogna saperli ascoltare, bisogna saperli discernere, perché non tutto ciò che avviene è dovuto a Dio. La signora aveva parlato di ciò che avviene. Ciò che avviene devo poi farne qualche cosa, perché nella vita avvengono anche delle cose che sono frutto del male, del peccato dell'uomo, e tuttavia posso arrivare a farne qualche cosa. Il senso delle beatitudini è quello, non è che uno è beato perché è perseguitato, non è che uno è beato perché è afflitto, ma perché in Cristo, e in Cristo il regno di Dio si è fatto vicinissimo, anche queste situazioni di povertà, di persecuzione, di afflizione, di coloro che piangono, eccetera, non ha l'ultima parola. Ma queste situazioni che possono essere delle aperture all'azione dello Spirito, all'azione del Signore, che destina proprio a colui che è più disposto, aperto all'ascolto, alla ricezione, l'annuncio del regno di Dio. Ecco, da questo punto di vista vorrei anche ricordare che, a mio modo di vedere, attenzione, la prima grande povertà di ognuno è accettare se stesso, che vuol dire accettare là dove sono nato e da chi sono nato. Accettare che sono nato, come dire, nessuno viene al mondo senza bagagli. Se io nasco nella famiglia Rockefeller, nasco con certi bagagli e anche con certo portafoglio, diciamo così. Se nasco in una bidonville, i miei bagagli sono ridotti a poco. Ecco, dire di sì alla propria origine, quella è la prima povertà. Io credo che lì la prima povertà mi comprende a livello proprio esistenziale. Quante persone vivono la loro vita in reazione a ciò che hanno vissuto, quasi come se dovessero farla pagare al mondo, cioè agli altri che hanno vicino, di ciò che loro sentono di avere subito come ingiusto, o in cerca di una riparazione di ciò che non semplicemente accettato. Io leggo ad esempio in questo senso la pagina di Marco 10 12-21 deve essere, dove c'è l'uomo ricco, l'avete presente? In Marco non è un giovane ma è un uomo ricco, siamo in Marco 10-17-22, Marco 10-17-22. Avete presente che c'è un uomo ricco che incontra Gesù, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli dice, ma tu conosci la scrittura, e gli cita il decalogo, citandogli però soltanto la parte etica del decalogo, non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, eccetera, eccetera, e ricordando uno solo è buono, quindi ricorda Dio e poi le conseguenze. E questo gli dice, ma io ho tutto questo, l'ho sempre osservato, ma ciò che mi sembra importante osservare è che Gesù, quando elenca i comandamenti, stravolge l'ordine dei comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Questo è l'ultimo, è il quarto nell'elenco, diciamo in Esodo 20, in Deuteronomio 5. Perché? Una interpretazione che do io è questa, che, come dire, Gesù sta chiedendo a questa persona di ordinare le sue relazioni con le cose, non rubare, con gli altri, non mentire, non commettere adulterio, ci sono relazioni erotizzate, altre no, e così via. Ma l'ultima è onora tuo padre e tua madre, che non vuol dire solo assistili quando sono vecchi o malati. Vuol dire molto di più, di sì al peso che hanno avuto i tuoi genitori nella tua vita. Non continuare a vivere in reazione a, ma accetta. Questa è la povertà essenziale, la verità essenziale. Qui povertà fa rima con verità, verità. Quante persone continuano a vivere in reazione a quel padre assente, quella madre castrante, chi più ne ha più ne metta, c'è un'attitudine di sapienza e di obbedienza che è accetto la mia vita, quella su cui non ho avuto responsabilità. Che responsabilità abbiamo avuto noi? Abbiamo chiesto di nascere lì? No. Allora, responsabilità è cosa faccio di ciò che ho ricevuto senza mia scelta e subito senza mia responsabilità. Ecco, io credo che lì ci sia un discorso importante per un discorso di povertà esistenziale profonda. Accettare l'origine che ho avuto, dire di sì alla storia che sta alle mie spalle. E qui credo, e poi chiudo, il vivere in fraternità anche di presbiteri. Ci sono degli esempi di vita fraterna tra presbiteri, tra preti diocesani, ma io ho visto che parte un esempio che è ben riuscito e che ha un peso, probabilmente conoscete questa comunità, perché è a Modena, quindi almeno quelli di Bologna, la comunità di Basilio Gregorio, avete presente? Ecco. Altri esperimenti di questo tipo, che da un lato sono stati anche incentivati da vescovi, eccetera, però alla fine c'hai da coprire i buchi, eccetera, per cui mettere insieme dei preti ti risulta difficile. Come dire, non è così facile, ma secondo me la forma, delle forme, attenzione, che non devono essere monasticizzate, lì ci vuole la creatività di preti che hanno poi degli impegni pastorali precisi, eccetera, ma il vivere insieme è fondamentale. Da che cosa noi, da questo sapranno che tutti siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Certo che io posso, cerco di vivere la carità nei confronti dei parrocchiani, eccetera, eccetera, ma quale qualità di vita relazionale si vive? È quella che arriva a incidere profondamente su di noi. Sempre di più negli ultimi anni, quando tengo degli esercizi a dei preti, a un certo punto pongo la domanda, preti o religiosi, persone che vivono in celibato, ponetevi la domanda, chi io amo, chi mi ama? Anche perché alla fine della vita non è che puoi, come dire, ah, io ho scritto 3 libri, io ho evangelizzato, bah. Alla fine della vita noi ci chiediamo qual è l'amore che abbiamo lasciato, l'amore nel senso più vasto del termine, evidentemente, quali persone ho accolto, ho ascoltato, eccetera, eccetera. E quanto le relazioni con gli altri sono arrivate anche a cambiare, trasformare un po' la mia umanità. Per cui io credo che lì ci sia un problema, perché la vita in fraternità, e vedo come anche negli scritti di padre Chevrier c'era questa attenzione alla fraternità, o mi sbaglio, perché secondo me lì si gioca molto della verità delle nostre persone. Insomma, non sono anzianissimo, però qualcosina ho visto nella Chiesa, e i livelli di doppiezza, credetemi, sono a dei livelli mostruosi a volte. E si può benissimo esibire una facciata e comunque avere dei contenuti molto profondi, seri, eccetera, e una pratica quotidiana o comunque una pratica nascosta decisamente in contraddizione. Non ti riferisco al fatto che pecchiamo, certo, ci mancherebbe anche che non peccassimo o che cadiamo in mille maniere, ma arrivare a strutturare il proprio equilibrio su una schizofrenia spirituale. L'abuso è questo. Si arriva a reggere il proprio equilibrio esattamente sulla divisione interiore, sui due piani, ciò che esibisco e ciò che tengo nel, come dire, nella parte dark del web, come si dice, nella parte un po' più tenebrosa. Ecco, per cui io credo che davvero è potente, e se devo dire la verità, tanti anni di vita monastica, cosa mi dicono? Di vita comunitaria mi dicono che la forza della vita comunitaria, ma penso che sia così in una vita di relazione, so, coniugale, fa emergere il negativo che c'è in te, fa emergere i difetti che ci sono in te e te li fa vedere, facendoteli vedere ti dà anche la possibilità di correggere. Per ora mi fermo. testo che io ritengo molto significativo, non solo per quelle indicazioni molto precise che ha, individuando dei disfunzionamenti che già avvenivano in un'epoca antichissima sul, come dire, andare, farsi ospitare, chiedere dei soldi, eccetera, eccetera, ma soprattutto in quella bella espressione che l'inviato del Signore lo si vede se usa, mette in atto i modi del Signore. Per me questa è un'espressione veramente molto, molto potente e molto impegnativa, che va nella direzione che io ho cercato di indicarvi del tentare di fare di ogni lettura, approccio, studio del Vangelo un applicare a voi stessi quelle che sono le modalità con cui Gesù vive le relazioni con gli altri, si rapporta, non so, rimprovera i discepoli perché allontanano i bambini che invece lui li accoglie, li abbraccia, li benedice e così via. Ecco, io credo che il livello che ci sarebbe da attivare nell'incontro con il Vangelo è esattamente cercare di conoscere come i modi di Gesù e cercare di rapportarli a sé. Io come mi rapporto?
Ma io chiedo una cosa che in realtà è una ripetizione, perché è l'ultima cosa che ha toccato, e forse dopo un'ora e passa di ascolto mi piacerebbe risentirlo, cioè il primato, cos'è che darsi delle priorità, ma qual è il primato?
Io vorrei in qualche modo essere aiutato in questo momento dove tante persone si scoraggiano, hanno tentato e poi si abbattono. Anche persone di grande livello, di grande impegno, penso anche in Francia, io seguo molto anche dei testimoni, eccetera, e dopo a un certo momento lasciano, chiudono. E questo, dico, ma questo momento... Com'è che possiamo aiutarci di più ad avere speranza, ma concreta, nella, non so io, certo che oggi abbiamo da combattere su tanti piani, penso anche nella Chiesa, come attaccano il Papa. Mi sento ferito io quando attaccano il Papa, così, ma sembra invece che sia un merito. Addirittura anche stamattina sento, preghiamo nonostante tutto, perché questo Papa avrà tanti difetti, ma è sempre il Papa. Ma con questo modo, che futuro abbiamo? E poi nelle realtà anche locali, i preti, non voglio essere, io sono vecchio, no? Però ci sono anche i giovani, e non è che detto che tutti quanti seguono queste linee che ci aprono a una speranza del futuro. E poi nella Chiesa, ecco, siamo ancora fino a quando imbrigliati da quello che in fondo dobbiamo portare avanti per forza, e fino a quanto resistiamo, e chi non resiste, eccetera, eccetera. Sono esperienze che noto, no? E vedo tanti segni belli, perché io sono anche uno che va a spiare dappertutto e sono contentissimo di tutte le cose belle che vedo. Ma come dare unità? Perché tutti vanno avanti per conto proprio, tutte bolle, come si dice adesso, e, come dire, quasi autoreferenziali. Ecco, ho detto tante cose, ma sarebbe un discorso grande, no? È bello il discorso anche di San Tommaso. La discussione, non si discute più. Quando eravamo giovani, io e Don Carlo, visto che è 20 anni della sua morte, ma come, che baruffe, ma che bello, venivi fuori arricchito dalle baruffe in senso bello, no? E adesso chi baruffa più? Si dice una po', ti ascoltano, mogi, lasciano che tu dica e poi ognuno pensa come prima.
Ma
parte finale gli è sfuggito.
Stop.
essere compagni di strada del cristiano e come due di Emmaus, camminando con il primo straniero che si avvicina a loro, scoprono di camminare insieme con Gesù Cristo. Tra l'altro, sinodos è un termine che non significa solo assemblea, ma significa anche compagno di viaggio. Un antico testo apocrifo, Atti di Tommaso, se non ricordo male, dice: Cristo è il tuo sinodos, cioè il tuo compagno di viaggio. Quindi, una chiesa, se tu vuoi, aperta, una chiesa che non crea discriminazioni. Poi cosa? Beh, c'è l'immagine dell'ospedale, ma questo c'è da sempre nella chiesa, cioè la chiesa in mille forme, vicina al sofferente, alle tante forme di povertà, di sofferenza, eccetera, eccetera. E poi c'è ancora l'immagine della scuola, che è quella forse che più si avvicina a quello che io vi dicevo, cioè un luogo di trasmissione dell'arte, della vita spirituale, che secondo me è l'elemento più importante se appunto si vuole aiutare l'azione dello spirito che può suscitare la fede nelle persone, ma sta fede va anche alimentata, va anche aiutata, e ci vuole una comunità, e ci vogliono una comunità che sia centrata sull'essenziale. L'essenziale è esattamente questa vita spirituale. Sì, è vero, oggi il clima effettivamente in buona parte della Chiesa è, io lo definirei, un po' grigio, di spegnimento, di stanchezza, di poco entusiasmo, di senso di impotenza. E è vero, c'è anche, adesso non mi ricordo più chi, le critiche al Papa. Oserei dire che anche la figura del papato, ma già da un po', non da Papa Francesco, già da prima, è uscita da quella, insomma non siamo più tecnologici, è uscita da quell'aura di ieraticità e sacralità in cui prima era, da cui prima era avvolta. E occorre dire che la sinodalità presa sul serio, e la sinodalità comporta una revisione anche del modo in cui nella Chiesa si esercita l'autorità, evidentemente, perché quando nella Chiesa, come Papa Francesco, mette in alleanza riforma e sinodalità, mette in contatto due forme di autorità, dal basso e dall'alto, e partecipazione e autorità. Ma questo non potrà non toccare anche il papato. Ovvero sia, anche il papato necessita di una riforma, a mio modo di vedere, molto profonda. Le dimissioni di Papa Benedetto XVI, Santo Cielo, sono un segno. Non è che sia successo così tante volte. E Benedetto XVI non era un deevole, no. Come dire, io credo che ci sia un segnale che chiede alla Chiesa di impegnarsi, ma certo, questo per una riforma in senso probabilmente sinodale anche dell'esercizio dell'autorità romana. Il Papa ci sarà, ma probabilmente devi cambiare molto i connotati. Poi certo, purtroppo oggi c'è, come dire, ma sono i tempi che sono cambiati. Voi vedete lo sdoganamento della volgarità, della violenza. Viviamo in tempi in cui c'è da stupirsi del silenzio anche di tanti intellettuali, ormai siamo a dei livelli di pre-fascismo, pre-nazismo, se non ci siamo già dentro, con le politiche di deportazione di popolazioni, di genocidi sopportati alla luce del sole. Io resto abbastanza sbigottito e sembra che nessuno, anzi che ci sia, come dire, per cui non mi stupisce neanche più di tanto gli attacchi al Papa, anche se secondo me sono sintomo di una grave,
Grazie e ci avviciniamo alla sala pranzo. Pomeriggio poi alle ore...